15 aprile 2020. Come uccide Covid-19, l'incertezza che frena la ricerca di una cura. Di Katie Ledford, fratto Scientific American. I primi dati emersi sulla pandemia di coronavirus mostrano che i decessi sono causati in parte dai danni del virus e in parte da una risposta immunitaria sproporzionata dell'organismo. I trattamenti che si stanno tentando a base di immunosoppressori, come i cortisonici, potrebbero quindi lasciare il soggetto senza armi efficaci per combattere l'infezione. Come uccide Covid-19? L'incertezza sul fatto se sia il virus stesso oppure la risposta del sistema immunitario a sopraffare gli organi di un paziente rende difficile per i medici determinare il modo migliore per trattare i pazienti gravemente ammalati a causa del coronavirus. I dati clinici suggeriscono che il sistema immunitario ha un ruolo nel declino e nella morte delle persone infettate dal nuovo coronavirus, e questo ha spinto a provare terapie come gli steroidi che inibiscono la risposta immunitaria. Ma alcuni di questi trattamenti hanno un effetto a ampio spettro di soppressione del sistema immunitario, il che alimenta il timore che possano ostacolare la capacità dell'organismo di tenere sotto controllo l'infezione virale. La mia più grande paura è che questo approccio venga portato all'estremo e che le persone arrivino a usare tutto ciò su cui riescono a mettere le mani per disattivare la risposta immunitaria, dice Daniel Ken, immunologo e medico capo della IGM Biosciences a Mountain View, California. Non si può spegnere il sistema immunitario in un momento in cui sta combattendo un'infezione. Corsa alle terapie. Mentre i malati di coronavirus inondano gli ospedali di tutto il mondo, i medici si muovono in un mare di dati incompleti e di ricerche non ancora sottoposti a peer review e lottano per trovare il modo di aiutare i loro pazienti e condividere le esperienze sui social media. Alcuni medici stanno provando cocktail di terapie non validate nel disperato tentativo di salvare vite umane. La gente vede i pazienti peggiorare davanti ai propri occhi e c'è una forte motivazione a ottenere qualsiasi terapia che si pensa possa essere efficace, dice Kenneth Bailey, anestesista di terapia intensiva dell'Università di Edimburgo, Regno Unito. Quando sono impotente davanti al letto di un malato, mi sento allo stesso modo. Alcune delle prime analisi dei pazienti affetti da coronavirus in Cina hanno suggerito che potrebbe non essere solo il virus a devastare i polmoni e uccidere, anche una risposta immunitaria sproporzionata potrebbe far ammalare gravemente o causare la morte. Alcune persone gravemente malate di Covid-19 avevano alti livelli ematici di proteine chiamate citochine, alcune delle quali possono intensificare le risposte immunitarie, tra cui una piccola ma potente proteina di segnalazione chiamata interleuchina 6 il 6. Il 6 è una chiamata alle armi per alcune componenti del sistema immunitario, comprese le cellule chiamate macrofagi. I macrofagi alimentano l'infiammazione e possono danneggiare anche le normali cellule polmonari. Il rilascio di citochine, la cosiddetta tempesta di citochine, può avvenire anche con altri virus, come l'HIV. L'arma ideale, quindi, sarebbe un farmaco che blocca l'attività dell'IL-6 e riduce il flusso di macrofagi nei polmoni. Questi farmaci, noti come inibitori di IL-6, esistono già per il trattamento dell'artrite reumatoide e di altri disturbi. Uno di essi, chiamato tocilizumab, prodotto dalla casa farmaceutica svizzera Roche, è stato approvato in Cina per il trattamento dei pazienti affetti da coronavirus, e i ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando alacremente per testare questo e altri farmaci di questo tipo. Sfide immunitarie. Il problema è che a livello mondiale non c'è una quantità di farmaco sufficiente da distribuire, e molti medici si stanno rivolgendo agli steroidi, che inibiscono il sistema immunitario in modo più ampio, dice James Goodley, immuno-oncologo del National Cancer Institute di Bethesda, nel Maryland. Gli inibitori dell'IL-6 possono sopprimere solo le risposte immunitarie che sono controllate dall'IL-6, permettendo ad altre risposte immunitarie in grado di aiutare l'organismo a combattere il Covid-19 di continuare a farlo. Ma gli steroidi e alcune altre terapie che agiscono ad ampio spettro potrebbero ridurre significativamente la capacità del corpo di combattere l'infezione in modo complessivo. Questi farmaci non sopprimono solo i macrofagi, ma anche le cellule immunitarie chiamate linfociti, CD4, che sono cruciali per attivare le risposte immunitarie, nonché i linfociti, CD8, i killer antivirali del corpo, che sono in grado di distruggere le cellule infette con più precisione rispetto ai macrofagi. Quando le cose si mettono davvero male, ci si butta sugli steroidi, dice Goodley. Sono un po' preoccupato della strada che stanno prendendo alcuni medici. Ken osserva che anche se in alcuni pazienti gravemente malati i livelli di IL-6 sono elevati, è elevata anche la carica virale, indicando che il corpo sta ancora combattendo contro un'infezione virale attiva. Bisogna presumere che ci sia una risposta immunitaria antivirale in corso che è importante per questi pazienti, dice. Se è così, allora la riduzione dei linfociti CD4 e CD8 potrebbe indebolire quella risposta. Gli steroidi e altri immunosoppressori sono già stati testati contro il coronavirus in alcuni studi clinici. A marzo, ricercatori britannici hanno lanciato lo studio Recovery, uno studio clinico randomizzato che valuterà lo steroide desametasone e altri potenziali trattamenti per Covid-19. Questo preoccupa la reumatologa Jessica Manson dello University College Hospital di Londra. Le prove di precedenti epidemie causate da coronavirus simili suggeriscono che gli steroidi danno poco beneficio e potrebbero anche ritardare il tempo necessario ai pazienti per liberarsi del virus, spiega. E la sperimentazione Recovery prevede di somministrare i trattamenti prima che i pazienti si ammalino gravemente e non ci siano più alternative. Ma Peter Horbey, che studia le malattie infettive all'Università di Oxford nel Regno Unito ed è alla guida di Recovery, osserva che lo studio utilizzerà dosi relativamente basse di steroidi. Dosi più alte non sono raccomandate di routine, mentre non c'è accordo su dosi più basse, dice. E molte autorità, compresa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomandano un trial clinico. Una terapia combinata. Una combinazione di danni causati da un virus e dalla risposta immunitaria contro esso non è insolita, dice Rafi Ahmed, immunologo virale della Emory University di Atlanta, Georgia. Gli effetti di virus mordi e fuggi, come il norovirus, che fanno ammalare quasi immediatamente dopo l'infezione, sono dovuti più probabilmente al virus stesso, dice. Al contrario, chi è infettato da virus come il coronavirus non mostra sintomi fino a diversi giorni dopo il contagio, e a quel punto i danni collaterali della risposta immunitaria spesso contribuiscono alla malattia. È molto difficile capire qual è la percentuale dovuta al virus e qual è quella della risposta immunitaria, dice Ahmed. Ma è quasi sempre una combinazione delle due cose. In assenza di una soluzione, Ahmed spera che i ricercatori arrivino a una terapia combinata, come un inibitore dell'IL-6 che non sopprima completamente il sistema immunitario associato a un farmaco antivirale che punta direttamente al virus. Sono in fase di sperimentazione anche altri farmaci che prendono di mira il sistema immunitario, tra cui uno chiamato Anakinrad, che ha come bersaglio una proteina di segnalazione chiamata IL-1. E può fornire una via per ridurre le risposte immunitarie specifiche senza ostacolare le cellule CD4 e CD8, dice Ken. Ma Bailey afferma che, dato l'uso diffuso di steroidi per trattare le persone che hanno già il coronavirus, è importante raccogliere dati nella pratica. E per quanto preoccupato anche per la soppressione delle risposte immunitarie nei pazienti affetti da coronavirus, osserva che è ancora possibile che questa prassi possa dare qualche beneficio. L'unica cosa responsabile da fare è usare gli steroidi nel contesto di uno studio clinico randomizzato, dice. Non c'è altro modo per sapere se un trattamento funziona. 17 aprile 2020. Covid-19, online, un questionario rivolto ai cittadini per stimare la reale diffusione del contagio. Fonte, CNR, Voisin-AGF. Di programmi di sorveglianza e intervento. Un questionario online, con risposte raccolte in forma anonima, rivolto ai cittadini per giungere a una stima della reale diffusione dell'infezione da Covid-19 in Italia, così da fornire alle autorità sanitarie un contributo immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell'esito del tampone nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione. È il progetto di ricerca EpiCovid-19. Un questionario online, con risposte raccolte in forma anonima, rivolto ai cittadini per giungere a una stima della reale diffusione dell'infezione da Covid-19 in Italia, così da fornire alle autorità sanitarie un contributo immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell'esito del tampone nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione. È il progetto di ricerca EpiCovid-19 messo a punto partendo da strumenti già disponibili per il nuovo coronavirus e per precedenti epidemie dall'Unità di Epidemiologia dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco Università degli Studi di Milano, diretto dal professor Massimo Galli, l'Istituto di Neuroscienze e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, signori, e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, SIMIT. Lo studio ha ricevuto l'approvazione del Comitato Etico dell'INMI Lazzaro Spallanzani di Brcs, quale Comitato Etico Unico Nazionale. I dati epidemiologici finora si sono basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza poter considerare i casi di infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e cure mediche intensive o subintensive. L'indagine ha quindi l'obiettivo di raccogliere informazioni utili per stimare il numero di possibili infezioni da Covid-19 nella popolazione generale e determinare le condizioni associate all'infezione. Una valutazione più precisa della prevalenza di Covid-19 a livello nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche associate consentirebbe, invece, di formulare stime sui tassi di mortalità e letalità su una base più solida, di assumere decisioni di politica sanitaria e sulle misure del contenimento più appropriate, di riallocare più correttamente le risorse sanitarie necessarie alla gestione dell'emergenza e di costruire solidi modelli statistici previsionali. Il questionario, che si propone di raggiungere ogni fascia adulta della popolazione, è disponibile a questa pagina web. L'indagine online EpiCovid-19, avviata il 13 aprile 2020, è riuscita a raggiungere più di 56.000 persone attraverso diversi canali. I risultati preliminari dell'indagine indicano che l'età media dei partecipanti è 48 anni, 1800 anni, di questi il 597% è di sesso femminile. Il progetto in parallelo prevede una validazione su campioni di popolazione che saranno sottoposti a tampone nasale e test sierologico. I partecipanti coinvolti nella fase di validazione, per ora prevalentemente ospiti IRSA Frattors e operatori sanitari, saranno circa 600. Prevediamo di estendere il campionamento in popolazioni di fasce di età diverse e di diversa area geografica. 16 aprile 2020. Covid-19, a rischio di crisi emolitiche 400 milioni di persone nel mondo con l'uso della clorochina senza controllo medico. Fonte, Università Federico II di Napoli, Meletios Verras Fratto e Stock. Un gruppo di docenti dell'Università Federico II di Napoli, ricercatori presso il Change Biotecnologie Avanzate, ha appena pubblicato sulla rivista internazionale di medicina di Laboratorio Clinical Chemistry and Laboratory Medicine un warning contro l'uso della clorochina nei pazienti Covid-19 senza un rigoroso controllo medico sui possibili effetti collaterali. In particolare, gli autori Ettore Capoluongo, Felice Amato e Giuseppe Castaldo hanno sottolineato che è ben noto che il farmaco possa scatenare crisi emolitiche acute in soggetti portatori di varianti genetiche associate a difetto dell'enzima G6P, nota causa di favismo. Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano ha capillarmente ricordato questo aspetto ai medici, ma non in tutti i paesi tale messaggio è stato diffuso con la stessa incisività. L'importanza del position paper 2 è soprattutto in relazione al fatto che SARS-CoV-2 colpisce prevalentemente la popolazione maschile, che è quella in cui il deficit di G6P è più grave, e che comunque esistono molti casi dovuti a specifici gruppi di mutazioni in cui l'individuo non sa avere il deficit di G6P. Inoltre, in presenza di mutazioni particolarmente severe, anche le donne considerate portatrici asintomatiche di deficit di G6P possono sviluppare la crisi emolitica dopo assunzione del farmaco, soprattutto in età avanzata, età in cui preferenzialmente Covid-19 assume un andamento più severo. Ettore Capoluongo, tra i massimi esperti nel campo della genetica di G6P, ha sottolineato che si stima esistano oltre 400 milioni di persone al mondo potenzialmente affette dal deficit di cui molte non sanno di esserlo. Ciò anche perché non esistono programmi omogenei di screening per questa condizione. L'uso della clorochina, ancor più se in associazione con altri farmaci potenzialmente a rischio, deve essere preceduto da un adeguato counseling medico che esplori, tra l'altro, anche il rischio di carenza di G6PD, ed indichi ai soggetti in trattamento con clorochina i segnali d'allarme di crisi emolitica che devono indurre l'immediata sospensione del farmaco e la comunicazione tempestiva al medico. I ricercatori lanciano infine un appello contro il fai da te in medicina. Sarebbe utile segnalare alla popolazione, chiedono a gran voce i professori Castaldo, Capoluongo e Amato, che è assolutamente da evitare l'uso del farmaco senza controllo medico dopo eventuale approvvigionamento attraverso canali online o simili. 14 aprile 2020. Che cosa significa essere immuni a Covid-19? Distace I. McKenna fratto Scientific American Alessandro Serrano fratto AGF. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha recentemente concesso una autorizzazione d'emergenza all'uso di un'analisi del sangue per la ricerca di anticorpi contro SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus che causa Covid-19. Si tratta del primo test di questo tipo a ricevere l'approvazione per il mercato statunitense. E arriva in un momento in cui gli esperti e le autorità sanitarie stanno accettando l'immunità come possibile punto di arrivo della pandemia. In Colorado, una società che produce un test per gli anticorpi del coronavirus ha donato alcuni kit alla contea di San Miguel in modo che tutti i cittadini possano essere testati se lo desiderano. E in Italia, i politici vogliono usare il profilo anticorpale per determinare quali persone otterranno la patente d'immunità per il ritorno al lavoro. In tutto il mondo sono state avviate diverse ambiziose indagini per testare questi anticorpi. Lo studio Solidarity II dell'Organizzazione Mondiale della Sanità metterà in comune i dati sugli anticorpi di oltre mezza dozzina di paesi. Negli Stati Uniti un progetto pluriennale di collaborazione mira a fornire un quadro della prevalenza di anticorpi a livello nazionale. La sua prima fase è già in atto con la raccolta di campioni da donatori di sangue in 6 grandi aree urbane tra cui New York, Seattle e Minneapolis. E il progetto si svilupperà in 3 studi nazionali sui donatori sostenuti dai Centers for Disease Control and Prevention e condotti quest'autunno e nell'autunno del 2021. A differenza dei test diagnostici, che vengono usati per confermare la presenza di virus e a volte anche la sua quantità o carica virale, i test anticorpali aiutano a determinare se una persona è stata contagiata anche se non ha mai mostrato sintomi. L'uso diffuso di questi test potrebbe dare agli scienziati una maggiore comprensione di quanto è mortale il virus e di quanto si è diffuso nella popolazione. Tuttavia, è meno chiaro che cosa significhino quei test anticorpali per la vita reale perché l'immunità funziona su un continuum. Nel caso di alcuni agenti patogeni, come il virus varicella zoster, che causa la varicella, l'infezione conferisce una resistenza quasi universale e di lunga durata. Diversamente, l'infezione da Clostridium tetani, il batterio che causa il tetano, non offre alcuna protezione e anche chi si vaccina per questo motivo necessita di regolari iniezioni di richiamo. All'estremo opposto di questo spettro, gli individui infettati dall'HIV hanno spesso grandi quantità di anticorpi che non fanno nulla per prevenire o eliminare la malattia. In questa fase iniziale di comprensione del nuovo coronavirus, non è chiaro in che parte dello spettro dell'immunità ricada Covid-19. Anche se la maggior parte delle persone con SARS-CoV-2 sembra produrre anticorpi, semplicemente non sappiamo ancora che cosa occorra per essere efficacemente protetti da questa infezione, sottolinea da un Bovdish, professore di patologia e medicina molecolare e Canada Research Chair in Aging and Immunity Chair alla McMaster University in Ontario. I ricercatori stanno cercando di rispondere a 2 domande, per quanto tempo rimangono in circolazione gli anticorpi SARS-CoV-2, e proteggono dalla reinfezione. All'inizio alcune persone, in particolare il primo ministro britannico Boris Johnson, che ha contratto il virus ed è stato in terapia intensiva, e il consulente scientifico del suo governo Patrick Vallance, hanno espresso la speranza che l'immunità di gregge potesse essere un eventuale mezzo per porre fine alla pandemia. E anche se sembra che i pazienti guariti da Covid-19 abbiano gli anticorpi per almeno 2 settimane, mancano ancora dati a lungo termine. Molti scienziati stanno cercando risposte in altri coronavirus, L'immunità ai coronavirus stagionali, come quelli che causano i comuni raffreddori, per esempio, inizia a diminuire un paio di settimane dopo l'infezione. E nel giro di un anno alcuni sono vulnerabili alle reinfezioni. Questa osservazione è scoraggiante sentendo gli esperti affermare che è improbabile che avremo un vaccino per Covid-19 prima di 18 mesi. Ma gli studi su SARS-CoV, il virus che causa una grave sindrome respiratoria acuta, o SARS, e che condivide una notevole quantità del suo materiale genetico con la SARS-CoV-2, sono più promettenti. Il test anticorpale mostra dei picchi di immunità a SARS-CoV dopo circa 4 mesi e offre protezione per circa 2 o 3 anni. Come ha detto Preeti Malani Kirchhalt, officer e professore di medicina all'Università del Michigan, in una video intervista con l'editor in chief di JAMA Howard Bauchner, questo periodo presenta una linea temporale piuttosto buona per pensare ai vaccini e alle terapie per Covid-19. Anche se gli anticorpi rimangono nell'organismo, però, non è ancora certo che impediranno un'infezione futura. Quello che vogliamo, dice Bovdish, sono anticorpi neutralizzanti, che sono proteine che riducono e prevengono l'infezione legandosi alla parte di un virus che si lega alle cellule ospiti e le apre. Sono relativamente facili da rilevare e sono molto più facili da produrre per chi sviluppa vaccini rispetto all'alternativa, i linfociti, del sistema immunitario. Gli anticorpi non neutralizzanti, invece, pur riconoscendo parti dell'agente patogeno, non si legano efficacemente e quindi non impediscono l'invasione delle cellule. Se gli esseri umani producono naturalmente anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2, allora tutto quello che dobbiamo fare è capire quali sono i siti di legame sul virus e prendere di mira quella piccola porzione di proteina, ed ecco che abbiamo la soluzione, dice Bovdish. Per SARS-CoV-2, quel sito bersaglio molto probabilmente si trova sul cosiddetto dominio di legame del recettore della sua spicola spike glicoproteica, una proteina legata a uno zucchero che il virus usa per entrare nelle cellule. Ma, dice Bovdish, quel punto può presentare difficoltà perché i sistemi immunitari umani non sono molto efficienti nel creare anticorpi contro le sostanze rivestite di zuccheri. Tuttavia, alcuni limitati studi su cellule in vitro suggeriscono che l'infezione da SARS-CoV-2 innesca la produzione di anticorpi neutralizzanti. E studi su animali indicano che quegli anticorpi impediscono la reinfezione almeno per un paio di settimane. Inoltre, poiché alcuni anticorpi sembrano riconoscere e reagire alle proteine della spicola su più coronavirus, tra cui SARS-CoV e MERS-CoV, il virus che causa la sindrome respiratoria del Medio Oriente, o MERS, i ricercatori possono basarsi sulle conoscenze apprese dalle precedenti epidemie. La ricerca sull'immunità a SARS-CoV-2 nella vita reale è in fase preliminare e permangono delle incertezze. Uno studio non ha trovato alcuna correlazione tra la carica virale e la presenza di anticorpi, portando gli autori a mettere in dubbio l'effettivo ruolo degli anticorpi nell'eliminazione del virus negli esseri umani. Inoltre, ricerche su SARS-CoV pubblicate con peer review e studi di preprint su SARS-CoV-2 riferiscono che alcuni anticorpi non neutralizzanti del coronavirus potrebbero innescare una risposta immunitaria pericolosa in caso di reinfezione con questi agenti patogeni o di infezione incrociata con altri coronavirus. Così, anche se gran parte della ricerca emergente è promettente, Bovdish mette in guardia dall'uso di test anticorpali per guidare le scelte politiche finché i ricercatori non conosceranno la percentuale di sopravvissuti a Covid-19 che stanno producendo anticorpi neutralizzanti. In un mondo ideale, l'immunità da SARS-CoV-2 assomiglierebbe a quella acquisita dai bambini infettati dalla varicella. Le prime ricerche suggeriscono che ci troviamo di fronte a uno scenario molto più complesso, ma anche che il tempo e una cooperazione globale senza precedenti potrebbero essere in grado di districare. Alla fine i test anticorpali potrebbero essere la chiave per rimettere in carreggiata le nostre vite e le nostre economie. Per ora promettono di fornire agli esperti, alle autorità e ai cittadini un quadro più chiaro della pandemia. L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Scientific American il 10 aprile 2020. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati. 14 aprile 2020. I genomi del virus SARS-CoV-2 non presentano differenze dal ceppo cinese. Fonte: Cribium, AgeFotostock / Felipe Catarro Acute. Un'analisi bioinformatica comparativa condotta su più di 1100 genomi virali di SARS-CoV-2 provenienti da Cina, America e Europa ha dimostrato una marcata omogeneità genetica di tutti i genomi virali analizzati. L'assenza di evidenze che supportino l'insorgenza di diversi tipi virali più aggressivi del ceppo cinese originario fa sì che la disomogeneità riscontrata nelle diverse aree geografiche sia dovuta alla rapida diffusione di sottotipi virali diversi importati in maniera indipendente nei diversi continenti. Questi i risultati dello studio condotto da un team di ricercatori associati all'Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche CRIBIOM di Bari insieme al Dipartimento di Bioscienze dell'Università Statale di Milano e al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'Università di Bari. Il lavoro, pubblicato in anteprima sulla rivista online BioRxiv di Cold Spring Harbor Laboratory, USA, è stato realizzato con il supporto della piattaforma bioinformatica Elixir del nodo italiano dell'infrastruttura di ricerca europea per le scienze della vita, coordinata da Graziano Pesole, ricercatore del CRIBIOM e docente dell'Università di Bari. I risultati della ricerca hanno identificato almeno 8 sottotipi virali distinti con una diversa prevalenza in differenti regioni del nostro pianeta. 3 distinti sottotipi di virus comprendono più del 70% di tutti i genomi virali finora sequenziati, mentre 2 soli sottotipi virali annoverano il 72% e il 74% di tutti i virus isolati in Europa e in America. Tutti i sottotipi virali definiti sulla base del confronto delle sequenze del genoma sembrano avere una comune origine in Cina, anche se provenienti da focolai distinti. Benché ciascun ceppo presenti una sequenza genomica caratteristica, il numero limitato delle variazioni osservate e il fatto che queste sono concentrate in regioni non codificanti proteine suggeriscono che le differenze tra i diversi genomi non evidenziano un processo di evoluzione del ceppo virale e che quindi non risultano responsabili dell'origine di un ceppo virale mutato e potenzialmente più virulento. Questo consente di mettere a fattor comune, su scala internazionale, gli studi in corso per mettere in campo approcci terapeutici mirati e vaccini efficaci, spiega Pesole. 09 aprile 2020. Le risorse del CERN in aiuto alla lotta al coronavirus. L'esperimento Atlas presso il CERN di Ginevra, CERN. Mettere le competenze di una comunità di 18.000 tra i migliori scienziati del mondo al servizio della lotta contro la pandemia di coronavirus, è questo l'obiettivo della task force istituita dal CERN di Ginevra per raccogliere le migliori idee dei suoi affiliati. Sono già arrivate centinaia di proposte dalla produzione di un nuovo gel per la disinfezione delle mani alla progettazione e realizzazione di apparecchiature medicali. Vogliamo impiegare le nostre risorse e competenze per contribuire alla lotta contro la pandemia Covid-19, ha dichiarato il direttore generale del CERN Fabiola Gianotti. Il CERN è un laboratorio leader mondiale nella fisica delle particelle e nelle tecnologie correlate. Come tale è un hub di risorse, tra cui la World Wide Computing Grid, officine meccaniche, sofisticate strutture di progettazione e prototipazione, tecnologie avanzate e competenze che vanno dalla scienza e dall'ingegneria all'industrializzazione. Un progetto concreto in fase di realizzazione è un nuovo tipo di ventilatore chiamato HEV, ideato da un gruppo di fisici e ingegneri della collaborazione LHCb del CERN, con l'aiuto di altri servizi del centro, illustrato in un documento sul sito di Preprint R11V. Con la diffusione del contagio del nuovo coronavirus è esploso il numero di pazienti ricoverati che hanno bisogno di un supporto meccanico per la respirazione. E il gruppo del CERN ha intuito che i tipi di sistemi usati per regolare i flussi di gas per i rivelatori di particelle possono essere usati per realizzare un nuovo ventilatore che potrebbe essere usato per i pazienti che hanno solo sintomi lievi o che sono in fase di recupero, liberando le macchine più sofisticate per i casi più gravi. Il primo stadio di prototipizzazione è stato raggiunto il 27 marzo scorso, con una struttura che si basa su componenti poco costosi e già disponibili sul mercato. Ora occorre perfezionare il prototipo per ottenere le caratteristiche fisiche dei regolatori di pressione, delle valvole e dei sensori. Per questo sono stati coinvolti anche medici e organizzazioni internazionali che testeranno il dispositivo all'interno delle strutture ospedaliere. Il software di controllo del dispositivo sarà integrato in un sistema miniaturizzato che, insieme ad altri componenti a bassa potenza, permetterà l'impiego del HEV in aree con risorse limitate e distribuzione di energia instabile, rendendo possibile l'alimentazione con batterie, pannelli solari o generatori di emergenza. Abbiamo avuto un grande incoraggiamento dall'entusiasmo della comunità che vuole contribuire, ha aggiunto Beniamino Di Girolamo, portavoce della Task Force. Le idee proposte spaziano dal mettere a disposizione la potenza di calcolo di CERN alle risorse tecniche e ingegneristiche, fino all'assistenza e supporto logistico locale per fare fronte alle emergenze,